La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
E questa appunto era la colonna sonora composta da Ron Goodwin del film del quale ci parlerà come sempre ogni lunedì il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi che abbiamo all'altra parte dell'apparecchio. Ci sei Marcello?
Sì, sono qui. Fabrizio.
Eccoci qua, scusa, oggi ho un po' di problemi di tecnica. Eccoci qui. Allora, caro Marcello, bentornato. E di quale film del 72 ci parlerai oggi?
Ben trovato Fabrizio. Allora, oggi parliamo di un film che fece molto scalpore nel 72, un film di Alfred Hitchcock, Frenzy, Frenesia. Un film che in parte richiama alcuni capolavori di Hitchcock, in parte se ne discosta, in quanto è un film innanzitutto caratterizzato da una forma di estrema violenza. Cioè Hitchcock per la prima volta in questa storia londinese, si tenga presente che dopo 20 anni ritorna nella sua città e a descrivere nei suoi vicoli, nelle sue strade diciamo più nascoste per certi aspetti, rievocando la figura di un serial killer, tra l'altro ispirandosi pure a un romanzo che a suo tempo si era richiamato ad alcuni fatti di cronaca, una specie di assassino della cravatta, cioè praticamente uno strangolatore tramite cravatta di donne. Ora, perché dico che questo film è particolare? Innanzitutto consideriamo che è un film in parte ironico, sicuramente la caratteristica di Hitchcock è quella, ma estremamente realistico. Cioè un film che si svolge a Londra, a colori, che richiama tematicamente e addirittura come immagini uno dei suoi primissimi film, per esempio Veloger, il pensionante, e Story of London Fog, una storia della nebbia di Londra, che iniziava con un volto di donna terrorizzato, che una donna che veniva uccisa, che veniva strangolata anche allora. Hitchcock richiama quelle tematiche, dal muto passa al film, diciamo, parlato dopo tanti anni, e parla di nuovo di un assassino seriale, come ne avrà parlato in altri termini in Psycho, famoso capolavoro, però con tematiche diverse. In questo film Frenzy lui descrive innanzitutto il rapporto di amicizia tra un certo Blaney, un ex pilota d'aviazione che è caduto un po' in disgrazia e che lavora presso un pub, ma viene cacciato via dal gestore del pub in quanto accusato di prendersi delle libertà sulle bevande, insomma, che invece lui dice regolarmente di pagare. Lui ha una storia con la barista, tale Babs, e questo irrita ancora di più il padrone, diciamo, il gestore di questo pub, perché era una precedente relazione sua. Indignato se ne va, lui va a Covent Garden, dove trova un suo amico grossista di frutta, un personaggio all'apparenza simpatico, brillante, che gli offre aiuto, gli suggerisce addirittura di puntare su un cavallo vincente, cosa che però il nostro Blaney non può fare perché non ha soldi, e poi se ne pente amaramente perché questo cavallo vince. E insomma, questi sembrano due amici, due persone che si conoscono da tanto tempo. Anche questo gestore, diciamo, grossista, proviene dall'aeronautica, quindi hanno una storia comune, e gestisce questo, diciamo, questa azienda presso Covent Garden. Si tenga presente che il Covent Garden negli anni 70 era ancora il mercato ortofrutticolo, mentre adesso è diventato un centro culturale a Londra.
Certo.
Mi è capitato una decina d'anni fa di vederlo, proprio il Covent Garden è pieno di teatri, musicisti di strada e di cinema, insomma è tutta un'altra cosa, mentre a quei tempi, fino ai primi anni 70, era il mercato ortofrutticolo di Londra, adesso totalmente cambiato e qualificato. Il film si svolge soprattutto in Covent Garden ed inizia però con una bellissima panoramica di Londra, del The Tower Bridge, con un elicottero praticamente, e si vede praticamente un politico che parla di ecologia sulle sponde del Tamigi, sopra un ponte, e c'è un piccolo uditorio tra i quali riconosciamo Hitchcock, che, come sappiamo, faceva sempre una presenza, una piccola
comparsata,
parte,
certo.
Una comparsata nei suoi film. Che nel frattempo succede che il cadavere di una donna viene praticamente rinvenuto, insomma, dalle stesse persone, affiora dal Tamigi con una cravatta praticamente, e da lì si viene a conoscere questa angoscia di Londra per questo assassino delle cravatte, insomma, introvabile. Ora Blaney, diciamo, si allontana dal suo amico, riprende la storia con questa Babs, decidono anche di, in qualche modo, insomma, di avere una relazione più stabile, se non che a un certo punto decide di andare a trovare la moglie, la ex moglie, che gestiva un'agenzia matrimoniale non poco distante, diciamo, da Covent Garden. E ovviamente il rapporto con la ex moglie non era assolutamente tranquillo, tant'è vero che discutono, c'è la segretaria che sente questa discussione piuttosto vivace, però i due poi alla fine decidono di andare a cena e sembra tutto risolto. Passano poche ore e avviene, diciamo, una cosa assolutamente insospettabile, cioè succede che l'amico Rusk, che era quello del Covent Garden, il grossista di frutta, insomma, praticamente va presso questa agenzia matrimoniale, dove molto presto la mattina era presente solo la moglie, appunto, di Blaney, quindi la signora Blaney, l'ex moglie, che gestiva questa agenzia, e gli va a chiedere degli incontri particolari. Insomma, il film non lo dice, però dalla risposta sdegnata della signora si capisce che lui voleva delle persone, insomma delle donne, che fossero disposte dei rapporti sadomasochistici, violenti, insomma. Lei dice: questo tipo di cose noi non le trattiamo, quindi non avrà incontri di questo genere. Se non che questa richiesta che quest'uomo fa, questo Rask, in realtà era un modo per avvicinare questa signora, perché a un certo punto l'aggredisce. E in una sequenza, vi assicuro, tra le più agghiaccianti viste nella storia del cinema, questa donna viene stuprata e poi strangolata. Hitchcock non ci risparmia nulla, tant'è vero che questa immagine di estrema violenza scandalizzò non poco sia la critica che il pubblico, anche se il film ebbe un buon successo a Cannes nel 72, insomma ebbe dei buoni riconoscimenti. Però questa scena per l'epoca, ma lo sarebbe tuttora oggi, è una scena di insostenibile violenza, cioè l'agonia di questa donna viene descritta per diversi minuti, lo strangolamento, lo stupro violentissimo. Che succede nel frattempo? Avvenuto, insomma, quest'uomo, quindi questo Rask, si allontana, quindi sappiamo ben presto che è lui lo strangolatore, così apparentemente brillante, invece l'assassino è lui, e ritorna Blaney, che voleva tornare a parlare alla moglie. Trova chiuso, non insiste e si allontana, se ne va. In quel momento viene però visto dalla segretaria che tornava, viene intravisto dalla segretaria, la quale entra, trova appunto la signora morta, la signora Blaney, dà l'allarme e indica nella figura di Blaney quello che aveva visto uscire, la persona che aveva visto uscire. Ovviamente Blaney praticamente viene braccato subito dalla polizia, se ne rende conto, scappa insieme a Babs, a questa ragazza con cui aveva questa relazione, e presso un amico comune, gli chiede ospitalità, questo amico per qualche giorno così gliela offre, poi i due, Babs e appunto Blaney, si separano e Babs ha la sfortuna di incontrare questo Rask, che gli dice, dal momento che era stata nel frattempo licenziata anche lei dal pub dove lavorava, gli offre ospitalità. E in un'altra sequenza, fortunatamente stavolta non vista, perché Hitchcock non ripete l'immagine che ci ha fatto vedere, ce la fa solo intuire, e addirittura con un piano sequenza che è un capolavoro. Cioè praticamente Rask offre ospitalità dicendo che deve partire a questa donna, l'accompagna quindi presso la sua residenza, un piccolo appartamento molto ben curato a Covent Garden, quindi a due passi dal mercato ortofrutticolo, gli dice: adesso ti do le chiavi, entrano, e mentre entrano lui gli dice: tu sei sempre stato il mio tipo di donna. La cinepresa, come aveva accompagnato i due che salivano le scale da diverse angolazioni, a un certo punto si ritira in silenzio, scende le scale, non descrive ciò che avviene ma ce lo fa intuire, e si ritrova nel brusio della strada circostante di Covent Garden. Questo è un capolavoro filmico. Cioè proprio Hitchcock non vuole ripetere l'orrore a cui ci ha costretto in certo senso ad assistere, ce lo fa solo capire, ci fa capire che è avvenuta la stessa cosa, la violenza e l'omicidio. cambia sequenza e si vede sempre questo Rask imperturbabile che trascina di notte un sacco e lo scarica su un camion, che era vicino a un magazzino, sempre di Covent Garden, vicino a Tamigi. A un certo punto si rende conto che non aveva il suo fermacravatta. Nella colluttazione con la donna si vede un attimo una sequenza rapidissima: la donna l'aveva preso, l'aveva stretto nel suo pugno. Allora Blaney, allora Rask è costretto a scendere di nuovo, a riprendere questo sacco
e recuperare la spilla.
Per recuperare la spilla, ed è un'altra scena di estrema violenza, nel senso che nel frattempo gli capita che il camion parte, quindi lui deve salire sopra sul retro del camion, e questa donna lo teneva talmente stretto, a parte che c'era, era un sacco che conteneva anche altre patate, quindi insomma immaginiamo insomma la difficoltà praticamente per riuscire a far uscire il corpo di nuovo di questa donna, e praticamente gli spezza proprio letteralmente, gli usa un'altra forma di violenza, gli spezza le dita e recupera questo fermacravatta.
Anche perché era subentrato il famoso rigor mortis, no?
Esattamente, era subentrato il rigor mortis. Arrivano a un certo punto in un fuori Londra, questo camion ignaro, insomma, fuori Londra, e a un certo punto si ferma, lui riesce a sgattaiolare Rask e fa l'errore che praticamente poi alla fine lo inchioderà, cioè va a prendersi un caffè, diciamo, al bar che era lì vicino. Il camion riparte, lui chiaramente torna a piedi, diciamo, cioè dunque non lo riprende, e nel frattempo il cadavere messo male cade, e casualmente la polizia, perché questo è un film che si basa molto anche sulle casualità, la polizia che praticamente pattugliava in qualche modo le strade si accorge di questo cadavere che cade, ferma il camionista che ovviamente casca dalle nuvole e vede questa donna appunto uccisa, ricostruisce chiaramente sempre la cravatta, il discorso del maniaco, e mentre Rask insomma riesce a ritornare praticamente a casa apparentemente senza danni. Ora naturalmente Blaney alla fine viene arrestato, viene processato e viene condannato. Perché? L'altra cosa che il film diciamo descrive con molta ironia è l'ispettore di polizia che studia il caso, che ha una moglie diciamo molto affettuosa, ma nello stesso tempo estremamente se vogliamo fastidiosa, perché gli prepara dei manicaretti insomma che lei considera alta cucina, che sono immangiabili, no? Quindi si vede questo ispettore a cena che ragiona del delitto con la moglie, che tra l'altro gli dà delle buone indicazioni mettendolo sul
meglio attiso. Come detective che come cuoca,
è
diciamo.
Meglio che come detective e come cuoca, e questo Hitchcock lo fa con la sua consueta ironia, no? Dove si vede sto marito che deve far finta di dire alla moglie quanto è buona, e poi quando si distrae un attimo ributta.
Mi sembra di vedere ricordare una scena con, non lo so, c'era dell'uva vicino a delle quaglie che lui cerca in qualche maniera maldestramente di portar via dal proprio piatto, una cosa del genere.
Sì, alla fine riesce a rimetterlo nella contenitore insomma di tutta la pietanza, no? Lo leva dal suo piatto, esattamente. Però la moglie gli dice: ma tu sei sicuro che questo Blaney sia il responsabile dell'omicidio? Ci sono vari elementi che non quagliano, che non sono diciamo, e in effetti lui rimane abbastanza perplesso, e alla fine cosa avviene? Avviene un colpo di scena, cioè praticamente Blaney c'ha una specie, cioè si procura un incidente cadendo dalle scale, un grave incidente perché sbatte la testa, quindi quasi ci rimane. Viene ricoverato in ospedale e lì con, insieme praticamente a un altro detenuto organizza la sua fuga, mettendo un camice, diciamo, di un medico che viene tramortito. E l'ispettore cercava, diciamo, ovviamente di impedire questa fuga, non sapeva che ci fosse stato questo incidente, ma era estremamente insospettito dal fatto che, pur di fronte alla condanna, Blaney non aveva cessato mai da dire: Rask, sei tu il responsabile, quando esco ti ucciderò. E lo dice con una tale convinzione che ovviamente gli entra nella testa all'ispettore, dice: qualcosa non quadra di questa storia. Tra l'altro i due, che erano apparentemente ottimi amici, quindi insomma possiamo immaginare poi anche l'ironia di Hitchcock, i sottintesi e così via, insomma. In ogni caso il film finisce con un altro colpo di scena, perché l'ispettore, appena conosciuto la fuga di Blaney, sa benissimo dove lui andrà, cioè sa benissimo che andrà a casa
di Rask,
per ucciderlo. Si fa trovare lui, Rask arriva un momento prima, vede una figura bionda, perché era biondo questo Rask, sul letto, e gli dirà una badilata, insomma, violentissima. La scopre e vede l'ennesima donna strangolata, bionda, e Rask non c'era. Nel frattempo arriva l'ispettore che lo ferma, arriva Rask.
Quindi arriva a pensare che sia stato veramente lui, che era lui il colpevole, ovviamente, perché lo coglie praticamente, esatto, in flagrante.
Lo coglie in flagrante, l'ispettore lo ferma, dice: fermo, arriva Rask. Con un grosso baule, e l'ispettore con grande ironia dice: noto che ha dimenticato la cravatta. E vabbè, il film si conclude con questo dato ironico, e ovviamente Blaney viene scagionato e quindi l'assassino è stato
giustizia
trovato.
È fatta. Giustizia è fatta. Io volevo capire una cosa, Marcello, l'ironia è sempre stata una costante ed una specie di filo conduttore della sua filmografia, ma questo, come dire, questo particolare accesso di violenza da te descritto come appunto uno delle caratteristiche più salienti di questa pellicola, come te la motivi?
Allora, ci ho pensato a lungo a questa cosa, no? Anche in qualche modo riflettendo sugli altri film di Hitchcock. Hitchcock, per sua ammissione, è stato sempre uno che ha ammesso la sua fascinazione per la violenza, cioè soprattutto per la mente deviata. Non a caso Psycho, no? È un film che è un capolavoro, ed è diventato una specie di capolavoro horror, ma comunque trae ispirazione da fatti veri. Dietro Psycho, e lo spiega molto bene un libro di Stephen Rebello, che consiglio di leggere, Hitchcock, l'incredibile storia di Psycho. Psycho viene praticamente ispirato dal romanzo di Robert Bloch, il quale era a sua volta ispirato dai fatti che avevano coinvolto il serial killer Ed Gein, che era Bloch viveva a pochi chilometri di distanza dalla cittadina di campagna dove quest'uomo aveva, che viveva da solo in una fattoria sperduta, aveva compiuto questi terribili omicidi, in particolare di donne. Psycho si ispira a questo. Hitchcock mescola, e lo si vede anche in Frenzy, in certo senso l'attenzione, se vogliamo, per le deviazioni della psiche umana, per il sadomasochismo, persino in certi accenti, quando per esempio si vede quasi la battaglia, la lotta che fa per recuperare praticamente questo fermacravatte, quasi delle accezioni di necrofilia. Cioè Hitchcock era uno studioso anche di psicanalisi, e in particolare delle perversioni umane. Quindi non anche Velocer, uno dei suoi brevissimi film, sia pure molto, se vogliamo così, accennato, però c'era questa fascinazione per la violenza, solo che allora era meno esplicita. E dal punto di vista contenutistico, Hitchcock molto spesso delegava la violenza a dei simboli, per esempio gli uccelli nel famoso film The Birds, o lo stesso Psycho, che più che altro evocava, diciamo, più che le immagini evocava l'atmosfera della violenza, a parte quella famosa sotto la doccia, no? Storica. E si pensi che addirittura Hitchcock disse: ho fatto il film in bianco e nero per non far vedere il sangue rosso che esce, diciamo, nella doccia durante l'omicidio di Marion, della protagonista.
Ma secondo me, diciamo, questa violenza lui ce l'ha sempre avuta un pochettino...
Sì, l'ha sempre traslata su altri aspetti. Per esempio, su Psycho lui insiste tante volte facendoci vedere... non so se lo ricordi, l'uccello impagliato, come fosse foriero di violenza.
Ma non sarà che invece lui, arrivati questi anni 70, che per certi versi autorizzavano una certa libertà di linguaggio e anche ovviamente di linguaggio cinematografico, finalmente può dare sfogo anche, diciamo, esplicitando?
Ma certamente, anche questo. Cioè lui era stato un precursore, ripeto, già con Psycho, 12 anni prima, nel 60, aveva fatto un film che aveva sconvolto critica e pubblico, no? Perché però la violenza di Psycho era più, ripeto, psicologica che fisica. Adesso in Frenzy lui, che forse è il suo film testamento per certi aspetti, perché poi l'ultimo film del 75, Complotto di famiglia, è un'altra cosa. È veramente un divertissement. Il vero congedo probabilmente contenutistico di Hitchcock è con questo ritorno a Londra del 72.
Forse anche questo, cioè il fatto che, come se lui a un certo punto volesse scaricare sulla sua città, che l'aveva per tanti anni quasi respinto o costretto, sì, alla distanza, vuole scaricare, sì, tutta anche, diciamo, la tossicità, sì, che aveva accumulato nell'esilio.
Sì, sicuramente ci sono anche motivazioni di carattere psicologico. Resta la costante, diciamo, capacità, se vogliamo, da una parte, e dall'altra intenzione di Hitchcock di scandagliare i lati oscuri della mente umana, la devianza. E questa cosa non appare però con estrema chiarezza nei film suoi più famosi, no? Tipo La donna che visse due volte, dove poi ci sono addirittura aspetti metafisici comunque, o per dire Intrigo internazionale. In questi film mainstream sicuramente appare di meno questo aspetto, è molto più controllato e più straslato. Invece in alcuni film come Lodger, Psycho e questo Frenzy soprattutto, c'è una specie di analisi, se vogliamo, e così una considerazione quasi filosofica, vedete, come se la violenza sia connaturata nell'essere umano, no? Che sia quasi una sponda che per certi esseri umani è inevitabile, insomma, perché esiste il male, esiste una deviazione, diciamo. Tant'è vero che addirittura di fronte a delle scene di estrema violenza di Frenzy, gli stessi attori lo frenavano. Sì, ma non sarà eccessivo, non sarà... E lui diceva: no, così si deve fare.
Così non sarà anche che lui aveva fatto una scelta ben precisa in questo film, che era quello di rinunciare dopo tanti anni alla presenza di star veramente di caratura,
allora,
internazionale?
Più che altro, diciamo, lui in questo film ci fa vedere donne comuni, non le star, diciamo, quelle che noi abbiamo conosciuto,
la Grace Kelly,
Tippi Hedren, no?
Certo.
Personaggi complessi dal punto di vista, diciamo, della psiche femminile, no? Molto complessi, contorti, però molto fascinosi, no? Qui ci mette in gioco personaggi femminili comuni, di donne comuni che subiscono questa terribile violenza, però non sono delle dive, no? Cioè, la cosa che impressiona, diciamo, è che questo diciamo psicopatico, no? Perché non si tratta altro che di questo, viene presentato come una persona simpatica, però non c'è l'empatia, no? Nel senso che mentre persino in Psycho sembra che il regista comprenda le ragioni della devianza psichica, diciamo, del protagonista, di Perkins, qua per i due protagonisti, i due amici, insomma, che si contendono questa terribile situazione, cui uno viene accusato ingiustamente e l'altro pensa di farla franca, non c'è nessuna forma di empatia, cioè nel senso che lo spettatore rimane piuttosto freddo e agghiacciato dal contesto, se vogliamo. Semmai la simpatia Hitchcock la esprime nei confronti dell'ispettore, ironico ma tagliente a suo modo, e comunque sia, insomma, per il contorno, più che altro per la sua città, per Londra, no? Dove, che ci fa vedere come fosse un altro protagonista.
Forse perché ne aveva sentito la mancanza.
Ne aveva sentito la mancanza, era animato da uno spirito di rivalsa. Lui sa benissimo che se non fosse andato a Hollywood, sapeva benissimo che non sarebbe diventato Alfred Hitchcock. E glielo dissero pure, gli dissero: se fossi rimasto in Inghilterra, tu non saresti diventato l'Hitchcock mondiale, che appunto è diventato uno dei più grandi registi di tutti i tempi. Sicuramente è un film estremo questo Frenzy, un film che comunque divise, diciamo, il pubblico, ed ebbe alla fine più successo di critica piuttosto che di pubblico, perché è un film perfetto, diciamo, dal punto di vista della formazione,
formale,
quasi
certo.
Perfetto, diciamo, quasi perfetto, insomma. E quello che caratterizza Hitchcock rispetto, non so, a un banale film del terrore o, insomma, film anche più moderni, no? Cioè, anche se Frenzy è un film molto moderno, è soprattutto lo scavo analitico. È come se lui si rendesse conto che nella psiche umana c'è il bene e c'è il male, e lui in certo senso cerca di dimostrarcene le ragioni, o quantomeno cerca di descriverlo. Perché diciamo che Alfred Hitchcock è uno studioso di psicanalisi, è uno che ha letto un sacco di libri, è uno che conosce profondamente, almeno dal punto di vista comportamentale, l'animo umano, e quindi in questo film in particolare, diciamo che secondo parte della critica è uno dei suoi capolavori, forse è eccessivo dirlo, però sicuramente è un film, diciamo, il suo canto del cigno, se vogliamo dirla così, il suo canto del cigno.
Abbiamo detto che appunto non, diciamo, ha fatto proprio una scelta particolare, che è quella di non cercare attori di particolare,
sì,
richiamo.
Lui ha utilizzato John Finch, che ricordiamo bene come in quel tempo era uno degli attori di teatro inglesi più importanti, ed era diciamo l'interprete di Macbeth di Polanski. Quindi ha utilizzato Finch, che era l'attore, cioè che interpreta Blaney. Gli altri sono attori, diciamo, sicuramente meno conosciuti.
Ricordo solamente questo Michael Bates, perché me lo ricordavo,
sì,
bene nel film di cui abbiamo parlato l'anno scorso, Arancia Meccanica.
Era.
Che guarda caso fa sempre la parte del poliziotto, insomma.
Esattamente, sì. Poi diciamo che non ci sono poi altri personaggi, anche diciamo delle donne, l'ispettore di Oxford, poi si chiama, è McGowan, e Barry Foster è Rusk, e Barbara Lake Hunt è Brenda Blaney, la moglie, e Babs è interpretata Anna Massey.
Però quindi non sono appunto nomi di grande richiamo, perlomeno per chi non conosce bene la scena teatrale londinese di quel periodo.
Lui decise di utilizzare proprio la scena londinese, cioè volle proprio fare un omaggio alla sua città,
anche nella scelta del cast,
anche nella scelta degli interpreti. E insomma, comunque realizzò un film che, ripeto, fece scalpore anche allora, tutto che, insomma, non è che non esistessero gialli violenti. Quello è il periodo in cui Dario Argento già aveva quasi cominciava, insomma, aveva un successo mondiale, cioè non è che l'uso della violenza o delle immagini scioccanti fosse una cosa che non era conosciuta al cinema di allora. E che
basti pensare appunto, basti pensare all'appena citato Arancia Meccanica, che è dell'anno precedente, insomma.
Esattamente, esattamente. Ora Hitchcock però in questa veste non lo conoscevamo. Lo conoscevamo, è come se lui avesse liberato in certo senso la sua psiche, mentre prima appunto delegava l'immagine della violenza a elementi simbolici. E adesso ce l'ha almeno una volta nel film, perché ripeto si rifiuta di farci vedere la stessa scena la seconda volta.
Ma lì penso che ci sia anche un abile gioco per catturare l'attenzione dello spettatore, perché ovviamente lo spettatore è più teso proprio perché ha già assistito a qualche cosa di molto violento e lui ovviamente a quel punto sottrae, cioè elimina, va un pochettino per sottrazione.
Va un pochino per sottrazione e
perché
nello stesso tempo
suscita comunque
per
l'ansia, però senza esplicitarla, certo.
Ha anche un pudore suo, cioè di non ripetere, non sbatterci. È un'altra scena insostenibile, insomma, perché è letteralmente insostenibile la prima scena. Non ce la vuole, diciamo, ripetere, insomma, ecco, in certo senso. Quindi è comunque un'opera sicuramente di grande valore. Non credo che sia il capolavoro di Hitchcock, perché tutto sommato i film classici forse sono anche superiori come costruzione narrativa, come anche uso del colore, anche se qui è molto ben curato il colore. Forse lo stesso Psycho è un film che è più scioccante proprio perché è meno esplicitato, ma forse l'interpretazione di Perkins è ancora più profonda.
Sì, c'è più inquietudine forse.
C'è più inquietudine, e anche perché il retroscena di Psycho, diciamo, è quella del romanzo di Bloch, il bianco e il nero dona moltissimo al film, e quindi probabilmente è un film superiore. Però questo rimane un'opera, appunto, il suo cigno, insomma, il canto del cigno in certo senso, in cui comunque fa un discorso esplicito sulla mente umana, la sua perversione e appunto la narrazione di come l'animo umano possa arrivare a delle forme di crudeltà, insomma,
e degenerazione.
Di degenerazione assolutamente psichica e fisica.
Allora Marcello, sono le 14:40 e quindi mi corre l'obbligo di, come dire, chiudere un pochettino le fila del discorso. Allora, abbiamo appunto detto che si tratta della penultima regia di Alfred Hitchcock, di lì a qualche anno avrebbe fatto uscire Complotto di famiglia.
Nel 75-76.
E quindi insomma, come dicevi te, si tratta più o meno di una specie di testamento spirituale del regista. Quello che vorrei sapere, come la tradizione di questa rubrica, visti in prima visione, ci ha insegnato a rispettare, sono due cose. Appunto, la prima, con il titolo, legata al titolo di questa rubrica, visti in prima visione, sapere in quale cinema di prima visione, o comunque insomma sul quale grande schermo all'epoca, quando appunto il film uscì 50 anni fa, tu ebbi l'opportunità di vedere questo film.
Lo vidi al cinema Eden.
Cinema Eden, quindi uno dei pochi superstiti dallo tsunami delle sale cinematografiche.
Assolutamente.
Bene, e ovviamente non era una multisala all'epoca.
No, era un unico schermo, insomma, di una sala piuttosto grande, insomma, non enorme, non è più grande che c'era. Comunque era un cinema molto frequentato anche allora.
Certo, va ricordato che lì nel quadrilatero di pochi isolati esistevano quattro cinema molto importanti, perché c'era l'Adriano, c'era l'Ariston,
sì.
C'era il Cola di Rienzo e l'Eden.
Sì. E c'era anche un quinto, più piccolo, ma che faceva molto cinema di qualità, lo Smeraldo.
Ah beh, e poi dopo qualche anno avrebbe aperto il labirinto a via Pompeo Magno, che comunque quella è tutta un'altra storia.
Insomma,
tanto per far capire quanto il cinema era radicato nel territorio e fortemente, diciamo, denso.
era la capitale del cinema, non solo diciamo come capitale del paese, ma era proprio la capitale del cinema. C'era Cinecittà e c'era una rete di sala e di sale che da nessuna parte in Italia c'era. Così. C'era solo nelle grandi metropoli europee, ancora di più, a Londra, a Parigi.
Certo.
Ma insomma Roma aveva tantissime sale e anche di buona qualità, aveva delle sale grandi, insomma,
certo.
Dove il cinema si ammirava, proprio si amava.
Un altro passaggio obbligato della nostra rubrica Visti in prima visione, con il quale appunto chiudiamo la puntata di oggi di questa rubrica, è il giudizio in stellette da 0 a 5 che mutuiamo dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui appunto Marcello è un valente collaboratore, come dire, di vecchia data.
E questo è un film classico da 4 stelle.
4 stelle ci stanno tutte, benissimo.
Assolutamente.
Allora, nel salutare Marcello alle 14.43 e appunto invitarlo alla prossima opportunità, alla prossima settimana con un altro film del 72, abbiamo accennato a inizio puntata che la colonna sonora di cui ascoltiamo ancora qualche estratto era curata da Ron Goodwin, però va detto che il regista inizialmente aveva pensato a, come dire, ad utilizzare un altro importante autore di colonne sonore, ovvero Harry Mancini, ma poi invece successe che il regista decise che non era soddisfatto dell'operazione proposta da Mancini e quindi optò per questo Ron Goodwin. Quindi noi, per chiudere la rubrica salutando Marcello e appunto ringraziandolo per la sua partecipazione,
grazie a te Fabrizio e buon proseguimento,
ascoltiamo il brano rifiutato, scartato da Alfred Hitchcock per questo film Frenzy, opera del famoso autore Henry Mancini. Ascoltiamo appunto Frenzy nell'altra versione.
Bene.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.